Allora, questa mattina sono qua in ritardo, nel senso che dovevo essere dei vostri da queste parti verso il periodo delle feste di fine anno e ovviamente essendo quello periodo già avevo cominciato a riflettere su quello che poteva essere un argomento edificante da condividere insieme a voi e riflettendo su quello che era il periodo delle festività che stavamo per trascorrere in quel momento ho pensato a riflettere su quale fosse il motore che ci spingeva nei giorni di festa, in quei giorni che sappiamo avrebbero dato del tempo di riposo per ciascuno di noi dalle nostre attività, avrebbero fatto sì che si realizzasse un tempo piacevole all'interno delle nostre famiglie, comunque sì, avrebbero dato la possibilità di trascorrere del tempo separati da quello che è il contesto rumoroso, se vogliamo dire, della società. Questo era per cui il tema che avevo individuato a fronte di quello che vi stavo dicendo era l'attesa. Ovviamente, ripeto, era fine dell'anno scorso, è passato del tempo, però mi sono continuate a venire alla mente delle riflessioni su questo argomento. Vuoi perché in effetti quello che stiamo vivendo, il coronavirus che stiamo vivendo, questo periodo ci offre sempre, come anche stiamo vivendo adesso, dei periodi che suscitano in noi in realtà una grande attesa, no? Doveva finire il decreto, adesso ne è uscito un altro, non vediamo l'attesa del Tana libera tutti, no? Come alcuni dicono. E vuoi anche perché in quest'ultimo periodo sto leggendo un libro che mi è stato regalato. Oggi c'è un carico emozionale mostruoso. Poi invecchio, più divento come il nonno, parenti vari, per cui diventa un disastro. Però va bene. Sto leggendo un libro che mi è stato regalato e questo libro parla degli avvenimenti degli ultimi tempi. Non ultimo, poco tempo fa ho scoperto che nei giovedì, che abbiamo il piacere di condividere nello studio e nella riflessione della parola, avremmo parlato di quelli che sono gli avvenimenti futuri. E questo non ha fatto altro che confermare nella mia testa e nel mio cuore che forse questo tema che desideravo già da prima portare con voi era quello che il Signore aveva messo nel mio cuore, che sarebbe stato, sicuramente un qualcosa che il Signore avrebbe guidato. Ovviamente, quando uno individua un tema, si fa una domanda e dice: ma cos'è l'attesa? La prima riflessione è che quando faccio questo tipo di domanda, che l'avrò sentita 100.000 volte in un contesto sociale all'esterno, tanti lo pubblicano anche sui post che vendete in giro, la prima frase fatta, se vi chiedessi sul tema dell'attesa, qual è? Domanda critica. L'attesa del piacere? Il piacere stesso, è essa stessa il piacere. E io di fronte a questa frase scritta, sinceramente mi interrogo sempre e mi dico: ma secondo me c'è qualcosa che non funziona in questo? E allora mi sono chiesto come vivo la mia attesa, qual è il mio atteggiamento di fronte a quelle che sono le attese che vivo ogni giorno realizzate nella mia vita. E purtroppo mi è venuto un esempio pratico dato dalle circostanze, da queste belle giornate di sole, che è la pesca. Mi dispiace per voi. Quando io desidero così tanto avere una giornata tranquilla, dal mio punto di vista, ognuno di voi può sicuramente avere il suo modo di trascorrere un qualcosa di piacevole, quando io desidero tanto questo, vivo la mia attesa cercando di prepararmi, cercando di programmare la mia uscita di pesca. Questa attesa è talmente tanta e dopo arriva la giornata, trascorro quel giorno, ma vola via, nel giro di poche ore vola via e mi ritrovo, come dire, dice, ma è già passata. Cioè io ho mesi che mi preparo, sono stato in lockdown 100 anni, che sembra trascorsa l'epoca della pietra, ho speso ore e ore nella preparazione mentale, già finita. Va bene. Però ovviamente questo è solo un esempio di quella che è l'attesa di tutti i giorni, nel mio caso, nel vostro caso può essere un altro, ma qual è l'attesa che il Signore ci indica? Ovviamente riferito alle scritture, quale può essere il paragone? Cercando di individuare questo, ho trovato due personaggi dell'Antico Testamento che mi hanno dato delle indicazioni. Il primo è Saul, il brano che ho trovato è in 1 Samuele 13, se dopo ve lo volete cercare. Saul è stato unto re di Israele da Samuele e in pochi versetti più avanti Samuele gli dice di recarsi a Gilgal e di aspettarlo lì. perché lui sarebbe arrivato e avrebbero aspettato e avrebbero offerto insieme un sacrificio di riconoscenza, un olocausto al Signore prima di scendere in battaglia. Purtroppo, per chi non ricorda bene la storia, succede che Saul aspetta, e quando è arrivato quasi a fare tana, Samuele stava per arrivare, decide che il tempo è passato, lui deve offrire il sacrificio per andare in guerra. Diciamo che sicuramente il suo non sapere attendere, non sapere aspettare fino in fondo lo ha privato di vedere realizzato quello che era il suo regno sopra Israele. Un altro esempio che ho trovato, e l'ho trovato scritto nel libro che stavo leggendo, che vi dicevo prima, è Giosafat. È una storia un po' diversa dal solito, nel senso Giosafat era re di Giuda e in quel contesto stava andando ad aiutare Acab, re di Israele, a riprendersi una città, la città di Ramoth. Nel momento in cui si trovano insieme, Giosafat chiede che venga consultato l'Eterno in merito a quello che stavano per fare. Vengono raccolti tanti profeti per dare il loro parere, secondo loro quello che il Signore gli stava dicendo di andare a fare, e però a fronte di tutti questi pareri Giosafat non era proprio convinto e chiede che venga ascoltato ancora un altro profeta, se c'era qualcun altro che poteva essere ascoltato. Viene ascoltato, dà un parere diverso dagli altri, e però questo, quando leggevo, mi ha stupito, perché non ha portato in Giosafat quello che mi sarei aspettato. Non ha portato quella che io pensavo fosse una cosa scontata, cioè l'obbedienza a quel profeta che portava un qualcosa di diverso. E questo mi ha fatto riflettere, perché in effetti quando noi parliamo di attesa sono molte le emozioni che entrano in gioco, ne potete leggere solo alcune. Di queste emozioni, facendo un esame molto personale, in effetti quando le paragono, quando le avvicino a un periodo di attesa, posso dire che ce l'ho avute quasi tutte, e forse ce ne sarebbero anche altre. Quando noi parliamo di attesa, quando noi viviamo queste emozioni, una sola è la fine che io vedo, perché questa attesa finisce e noi in realtà alla fine di questa attesa possiamo avere solo due alternative: o siamo arrivati preparati o siamo arrivati impreparati. Come abbiamo usato il nostro tempo dell'attesa? Beh, io che sono straorganizzato nella mia mente, dovreste averlo capito ormai, quando mi preparo alla mia battuta di pesca, se ho utilizzato bene il mio tempo, allora so che andrò lì e avrò portato la canna giusta, avrò scelto le esche giuste, mi sarò preparato con 70 strati di vestiti perché ho messo in conto le varie condizioni del tempo, qualche imprevisto, c'è sempre qualche oggetto che ho preparato, e se succede questo io è meglio che ho portato anche questo. E non solo, metto anche in conto la sconfitta, perché dovete sapere che nella sfida dell'uomo contro il pesce non sempre vince l'uomo. Però come noi prepariamo la nostra attesa? Stiamo utilizzando bene il nostro tempo? E alla luce delle scritture però mi sono fermato a riflettere in effetti che questo tipo di attesa non è quella che il Signore chiede a me. Per cui, anche se l'abbiamo già letto, perché come vi dicevo il Signore ci sta probabilmente mettendo di fronte questi argomenti in più occasioni, voglio leggere con voi un testo che ci ha già letto Michele, che si trova in Prima Pietro al capitolo 1. In Prima Pietro al capitolo 1, dal versetto 3, leggiamo. Prima Pietro capitolo 1 al versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata per voi nei cieli, che della potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Salto al versetto 8. Benché voi non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Indubbiamente ecco dove deve essere rivolta la mia attesa, ecco la promessa del Signore. E voglio leggervi anche un altro testo che sta a Romani, vi dico solo due cose di contesto prima del testo che leggiamo. Nei capitoli prima di questo testo, che si trova in Romani 8, noi vediamo che viene presentata quella che è la legge come uno strumento che ci permette di avere la conoscenza di ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ci dà la possibilità di comprendere quali devono essere i nostri atteggiamenti. E però questo in realtà, come uomini oggi, ci dà anche la possibilità di l'oggettività di realizzare che come uomini non siamo in grado di completare quella legge, e che ancora il peccato in noi non ci dà la possibilità di realizzare appieno quello che il Signore ci sta proponendo. È per questo che ci viene presentato in questi testi un qualcosa di nuovo. Romani 8, i versetti 1 e 2. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Gesù Cristo mi ha liberato dalla legge del peccato e dalla morte. Ed ecco che ci viene presentata una nuova prospettiva che appartiene a tutti coloro che sono diventati figli di Dio, a tutti coloro che poco più avanti vengono definiti coeredi con Cristo. Leggiamo questo testo, Romani 8, dal versetto 18. Infatti, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione del Figlio di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme e è in travaglio, non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza. Ora la speranza di ciò che si vede non è speranza, difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Questo testo indubbiamente parla di attesa, e se utilizzassi quello che viene scritto in un versetto di questo testo, potrei dare questa definizione, che attesa è aspettare con impazienza, come viene riportato al versetto 19. Questa attesa indubbiamente provoca vari stati d'animo, no? Come abbiamo visto, provoca all'interno del nostro spirito anche una sorta di tensione nell'aspettare con impazienza la realizzazione di quello che abbiamo visto espresso nei versetti di Pietro. E questa tensione, l'aspetto bello e incoraggiante è che viene frantumata da un'altra parola che troviamo in questo testo e che cammina di pari passo con quello che è aspettare. Questa parola che troviamo è speranza. La speranza è quella che dà sollievo alle nostre fatiche, è quella che ci permette di continuare nel nostro cammino nonostante la vanità, come ci dice questo testo, di questo cammino. Il fatto che siamo sottoposti a quelle che sono le sofferenze condivise con la creazione. Vanità è un qualcosa che in realtà non ha un valore duraturo. Leggendo altri testi ho trovato un'altra parola che esprime un concetto del genere, è caducità. Per quanto strana vi possa sembrare, in realtà rende meglio il concetto, perché questa parola descrive ciò che è destinato a cadere, ciò che è destinato a perire. Sappiamo infatti che l'uomo fin dal peccato dell'Eden ha due destini. Uno che possiamo dire a breve termine, che è quello di ritornare alla polvere, la morte delle nostre spoglie umane. E soprattutto ha un destino eterno, che sappiamo essere una vita eterna con il Signore per coloro che hanno accettato, e la separazione eterna per coloro che non hanno riconosciuto Gesù come loro Signore e Salvatore. Abbiamo ricevuto questo grande dono, e questo dono ha liberato il nostro intimo da quell'ansia che caratterizza l'attesa. Perché? Perché noi stiamo aspettando quella che viene descritta al versetto 21, la gloriosa libertà dei figli di Dio. Vi voglio leggere un versetto in Apocalisse 22, e me ne leggo anche uno prima in Apocalisse 21, al versetto 5. dove troviamo scritto: «E colui che siede sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Ma quello che vi volevo leggere sta al capitolo 22, il versetto 3 dice: «Non ci sarà più nulla di maledetto, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello di Dio, i suoi servi lo serviranno». E ecco che vediamo quella vanità che tuttora caratterizza la creazione, noi compresi, il fatto che noi non siamo più programmati come il Signore aveva pensato, noi siamo un qualcosa a breve, che non ha più valore, che sappiamo dovrà perire. Un giorno il Signore ristabilirà questo, e questo non ci sarà più. Non ci sarà più nulla di corrotto. Poco più avanti, nei versetti di Romani che abbiamo letto, possiamo leggere un'altra parola interessante. Sono andato troppo avanti. Al versetto 24, ve lo leggo, così riprendete il filo del discorso: poiché siamo stati salvati in speranza. Ora la speranza di ciò che si vede non è speranza, difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Quello che abbiamo ricevuto è una salvezza in speranza. Questo significa che noi non abbiamo oggi la realizzazione completa di quella che è la promessa che il Signore ci ha fatto, ma che viviamo nell'attesa di una realizzazione di un qualcosa che il Signore ci ha promesso. L'altra cosa che viene descritta è che questa attesa è caratterizzata dal fatto che la creazione geme ed è in travaglio. Questa salvezza delle nostre anime che stiamo desiderando, che viene descritta in Pietro, che abbiamo letto prima, oggi è caratterizzata sicuramente da questi due aspetti. Sappiamo che gemere è quel lamento quasi delicato, non gridato, di colui che si rende conto della sua sofferenza del momento e di colui che si rende conto di quella che è la prospettiva di quella sofferenza. L'altra parola interessante è essere in travaglio. Conosciamo bene questo termine, ma ci aiuta molto bene e ci fa comprendere quale sia l'estensione dei dolori e delle sofferenze che siamo chiamati in quanto creatura a sopportare in questo periodo. Mi sono fatto delle domande. La prima è questa: cosa state aspettando oggi? Cosa sto aspettando io oggi? Se condividessi con voi le mie aspettative, adesso ve le condivido, io sto aspettando la realizzazione e la conclusione di una causa dove mi venga riconosciuto ciò che penso mi sia di diritto. Io sto aspettando che venga riconosciuto ciò che penso mi sia dovuto, la remunerazione, diciamo, per quello che penso di aver fatto. E tu cosa stai aspettando oggi? Ognuno di noi, se io vi facessi questa domanda, penso che possa dire un qualcosa. Stai aspettando un lavoro? Probabile, il contesto non è dei migliori. Stai aspettando una casa? Probabilmente hai bisogno anche di questo oggi. Stai aspettando che la tua salute si rimetta? Ce n'è per tutti i gusti. Stai aspettando che la società ti dia un posto? Probabile. Stai aspettando che le persone che sono vicino a te riconoscano quella che è la tua persona? Stai aspettando che gli altri riconoscano quanto vali? Sono tutte aspettative valide tanto quanto la mia, ma non sono quello che il Signore ci ha promesso. Non sono l'attesa che il Signore ci sta indicando, perché la sua promessa è la promessa di una vita eterna. La nostra aspettativa, pur rispettando quelle che sono le aspettative che ognuno di noi ha, che ce ne sono per tutti, ripeto, non è ciò che il Signore ci ha promesso, non è quello che il Signore ci sta chiedendo di aspettare. Sono andato avanti e mi sono chiesto: come sto vivendo questa attesa? Beh, se dovessi utilizzare uno dei versetti che abbiamo letto, io prenderei tranquillamente, scusate, il versetto 19 che abbiamo letto in Romani. In questo versetto troviamo scritto che la creazione aspetta con impazienza. La battuta di pesca per me è un esempio fenomenale, voi forse non amate la pesca, Luca sì. L'impazienza è ciò che caratterizza il desiderio di veder realizzato quella cosa, trasportato a quello che il Signore però ci ha promesso, l'impazienza. Poco più avanti, sempre in Romani, al capitolo 12, ho trovato altre due caratteristiche. Una è allegro nella speranza. E mi ha fatto riflettere. Qual è? Come stiamo vivendo questa attesa? Subito dopo viene detto paziente nella tribolazione. Ancora meglio. Impazienza, pazienti nella tribolazione. Questo non fa altro che creare in noi, se riusciamo a viverla come il Signore ci sta indicando, creare in noi un'attesa disciplinata, la stessa attesa che viene descritta in 1 Corinzi 9 al versetto 25, e quell'attesa che ci permetterà di ricevere una corona incorruttibile. Pensando agli esempi che vi dicevo del Vecchio Testamento, se penso a Saul, alla sua attesa impaziente, al fatto che lui non ha visto la realizzazione del suo regno sul popolo di Israele, per quale motivo? Perché vedeva il tempo passare fra le mani, 7 giorni gli era stato chiesto di aspettare, era il 7° giorno, era quasi arrivato, Samuele stava arrivando, lui non lo sapeva perché stava vivendo il giorno, vedeva il popolo di Israele che mormorava, aveva paura forse di perdere il popolo e ha deciso di rendere vana questa attesa. Noi oggi probabilmente cercando il favore delle persone che ci stanno vicino, cercando di non perdere un qualcosa che nella vita di tutti i giorni abbiamo, probabilmente stiamo rendendo vana la nostra attesa, probabilmente stiamo rinunciando a qualcosa. E mi sono chiesto, ma vale veramente la pena? L'altro esempio che guardavamo nella scrittura, Giosafat è interessante perché si ricorda di consultare il Signore, sto facendo come lui, si ricorda di cercare un'indicazione da parte del Signore di cosa dovesse lui fare in quel periodo di attesa. Le due facce della medaglia, sicuramente una è Acab, che non vi ho detto prima. Acab, nel momento in cui gli viene chiesto di chiedere di un altro profeta, gliene viene indicato uno, Micaia, dice meglio di no, perché tanto so che quello sicuramente dice sempre quello che è il contrario. Quindi il nostro atteggiamento quale può essere a volte nell'attesa? Non chiedo, meglio che non chiedo perché tanto so, non chiedo, ci scarichiamo le coscienze. Giosafat invece ha ricercato, nonostante avesse sentito tanti pareri rimare in una parte, ha ricercato quello che era il consiglio del Signore. E poi? Vuoi perché non è scritto, ma magari non gli era piaciuto, magari non mi piace quello che il Signore mi sta indicando a fronte di ricercare la sua volontà per la mia vita durante questa attesa. Vuoi perché non sono disposto ad ascoltarlo? Lo metto da parte. Esatto. La mia attesa penso che debba essere sostenuta da quella speranza che leggevamo prima, da quella stessa speranza che ho trovato scritto al capitolo 4 dei Romani, dove di Abramo viene scritto che lui sperò contro speranza. Il contesto era quello della promessa che gli era stata fatta di avere una discendenza numerosa. Lui sapeva che la moglie era sterile, lui era bello vecchietto, ma lui ha sperato contro speranza. E il Signore ha portato a termine la sua promessa nei suoi confronti, perché il Signore è fedele. Che la nostra attesa possa essere la stessa che ha avuto l'Apostolo Paolo. Se leggiamo in 2 Timoteo 4 al versetto 7, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ogni attesa ha un termine. Cosa dobbiamo aspettarci da questa attesa? Romani 8:22, l'abbiamo letto prima, sappiamo infatti che tutta la creazione geme in travaglio, come mi ricorda questo versetto, il gemere e l'essere in travaglio sono due aspetti fondamentali di questa attesa sicuramente, e ho trovato, mentre facevo le mie riflessioni, mentre cercavo, un altro testo in Giovanni, al capitolo 16, che vi voglio leggere. Il Signore Gesù torna dai suoi discepoli e comincia a dargli delle indicazioni in merito a quello che sarebbe stato il suo ritorno: a breve vi lascerò, dopo sarò di nuovo con voi. I discepoli non comprendevano bene quello che il Signore gli stava spiegando, gli stava dando delle piccole briciole di un qualcosa che si sarebbe realizzato perché gli voleva bene, e cominciano a farsi delle domande. Siamo di fronte a delle persone, i discepoli, che avevano un amore totale nei confronti di Gesù, tanto che erano stati disposti a seguirlo e lasciare molte cose dietro di loro pur di seguirlo. Il Signore, vedendo le loro domande, risponde in questa maniera, al versetto 20. In verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà. Sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. La donna, quando partorisce, prova dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia, per la gioia che sia venuta al mondo una creatura umana. Così anche voi, che ora siete nel dolore. Ma io vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Ecco spiegato il travaglio, in una maniera meravigliosa. Anche se non siete stati coinvolti in prima persona, penso che per le storie che avete sentito e per ciò che avete visto, avete potuto condividere anche voi il concetto che il Signore sta esprimendo. Una donna che ha finito il travaglio, che vede una nuova vita venire alla luce, dimentica tutto, anche del fatto che va rotto la metà delle ossa della mano che stringeva. Questo passa. Con questo testo, e riflettendo anche su questo testo, sono riuscito ad individuare quattro elementi che posso condividere con voi, perché penso che ormai facciano parte anche di me. La nostra tristezza sarà cambiata in gioia, il nostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Questa è la realizzazione dell'attesa che stiamo aspettando noi di ciò che il Signore ci ha promesso. È vero, noi siamo stati salvati in speranza, come vi dicevo prima, come ci diceva quel testo, e il compimento completo di questa attesa non è adesso, sarà dopo, ma già da adesso noi possiamo sperimentare quelle piccole briciole che il Signore Gesù stava dicendo ai suoi discepoli. Pensiamo alla gioia, che vi dicevo prima io, di una pescata in tranquillità. Pensiamo alla gioia che spero ognuno di voi abbia avuto stamattina quando si è svegliato nel proprio letto, un nuovo giorno. Pensate al privilegio di avere un tetto sopra la testa, pensate alla gioia della famiglia, pensate alla Chiesa che ci è stata donata dal Signore, pensate ai fratelli che il Signore ci ha messo vicino e che vivono con noi questa attesa nella speranza, nelle promesse che il Signore ci ha fatto. Come ci ricordava Marco, vedendo che il Signore è fedele nelle sue promesse. Quando uscirete fuori di qua, oggi è una bella giornata, guardate fuori. A me piacciono le piante, guardate un fiore, quello gioia vi dà. È una briciola. Alzate gli occhi, guardate le nuvole che passano, oggi è sereno. Pensate il travaglio, guardate un bambino, guardate una nuova nascita. La gioia che dà al vostro cuore, pensate addirittura se sono due gemelline. Questo è solo un assaggio. Se volessi fare un paragone non dietetico, direi che questo è come avere un barattolo di Nutella che non finisce più, ma anche di più. Aver solo svitato il tappo e leccare il dito perché aver rimasto sporco nello svitare il tappo. Un assaggio. Ma il barattolo che c'è dietro va sicuro che non finisce più. Quando ho cominciato queste riflessioni all'inizio dell'anno passato, ho riletto il libro dell'Apocalisse, 22 capitoli, e sono rimasto senza parole di come il Signore con una parola, una, abbia riassunto tutto quello che io vi ho detto. Lo Spirito e la Sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda il dono dell'acqua della vita. Come viviamo la nostra attesa? Cosa stiamo aspettando? Cosa facciamo durante questa attesa? Qual è il senso di questa attesa? Una parola che il Signore lascia a me e vieni. Che questa parola possa essere per voi come per me una guida in questa attesa, possa essere il nostro desiderio e possa essere la nostra speranza. Amen. Preghiamo. Grazie Signore per la tua bontà, Signore, grazie per la tua fedeltà, grazie per le promesse che ci hai lasciato, Grazie perché possiamo vivere ogni giorno l'attesa del tuo ritorno, Signore, sperando in ciò che tu ci hai lasciato, Signore, sapendo che l'unica cosa che possiamo dirti, Signore, è vieni. Nel nome di Gesù. Amen.